Rap, parole in effetto, qua cermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cappiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Ben trovate, un salutone a tutti e a tutte, chi ci ascolta con più assiduità ed è più regolare si sarà accorto che la settimana scorsa abbiamo saltato, questa è sempre la vostra Radio Wombat, noi siamo sempre la trasmissione della stampa rassegnata e appunto siamo qui per presentarci con chi non ci conosce e per cominciare a scusarci con chi invece appunto, come stavo dicendo, si è accorta che la settimana scorsa, che poi sarebbe stata di fatto la puntata pasquale della nostra trasmissione, l'abbiamo persa, l'abbiamo saltata. Mi sono dedicato a fare un po', diciamo, il turista, in questo ho perso il passo con le cronache e con la trasmissione, ma speriamo appunto di recuperare. Per chi invece tra voi ci ascolta per la prima volta o ci ascolta per caso, gli facciamo il solito bigliettino da visita per andare a dire che la stampa rassegnata è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat e qui l'idea è quella di fare non propriamente una rassegna stampa, che ci sembra un impegno eccessivamente serio per noi, e piuttosto fare appunto una stampa rassegnata, un modo per fare il verso, non prendersi, ripeto, troppo sul serio, ma nello stesso tempo non rinunciare a guardare quali sono i temi, quali sono i contenuti che escono sui giornali, sulle cronache locali che la fanno ancora sull'area metropolitana fiorentina, e farne dei commenti, fare polemica e, quando c'è possibile o ci riesce, passare anche la palla e la parola e aprire i microfoni della nostra radio a quelle che sono o delle realtà o anche fossero dei singoli, ma comunque delle situazioni in conflitto e che cercano una trasformazione sociale, ambientale, urbana e il più possibile radicale di questo esistente che crediamo, se siete in qualche modo collegati, ascoltate la nostra radio, non sia soddisfacente neanche per voi. Ovviamente i temi sulle cronache locali sono tanti, per certi aspetti potremmo anche raggrupparli in alcune macrocategorie, ma non è appunto il nostro, non è un lavoro in nessun modo accademico, è per dire che le cose, anche se abbiamo perso una settimana di cronaca, per certi aspetti ritornano e in qualche modo decantano. Tra questi temi sicuramente c'è quello del turismo, del weekend pasquale, Pasqua Pasquetta, del ponte adesso collegato, ovviamente la Pasqua viene sempre di domenica, quindi è sempre in qualche modo vicina al sabato, quindi è sempre un weekend, e poi si estende al lunedì di Pasquetta, quindi insomma questa coppiola di date rosse sul calendario, e quindi per la maggioranza dei settori del lavoro in qualche modo di festa, che permette quindi una certa mobilità anche sui territori, porta magari i fiorentini ad Arezzo, gli aretini a Firenze, i perugini a Firenze, i fiorentini a Perugia e via di questo passo. Quindi insomma è sempre stata una serie di giornate abbastanza attese dal punto di vista degli operatori turistici. Quest'anno credo, per certi aspetti, che i giornali festeggino quella che è stata questo boom di Pasqua e di Pasquetta con un'enfasi particolare, forse perché si vuole, diciamo, mettere un po' il punto rispetto a quello che era stato gli anni caratterizzati in qualche modo dalla pandemia. Quindi anche se devo dire che i weekend sia nel 2021 che anche nel 2022 tutto sommato avevano registrato tante presenze, e anche nelle cronache, se le vogliamo andare a riguardare e a riascoltare, uscivano uscivano degli articoli che festeggiavano i successi e gli incassi e gli ingressi e gli introiti legati appunto alle presenze nella città di Firenze. Ovviamente si sta parlando per lo più di quelle che sono le opere d'arte, il patrimonio artistico culturale contenuto all'interno della cerchia delle antiche mura del centro della città. Sicuramente ci sono anche altre cose, anche altre diciamo elementi del nostro patrimonio artistico e culturale e urbanistico e architettonico che sono state visitate, penso per esempio alle Ville Medice, ma certamente la gran parte dei visitatori e delle visitatrici ha attraversato appunto il quadrante del centro propriamente storico. Quindi insomma i giornali lo hanno diciamo festeggiato, ripeto, non eccessivamente rispetto a quelli che sono stati anche gli altri anni in cui queste date comunque hanno segnato il tentativo di ripartire. Questo era legato negli anni della pandemia anche al fatto che la Pasqua in qualche modo annunciava l'aprirsi della stagione diciamo estiva o comunque della primavera, quindi la possibilità di utilizzare gli spazi aperti. Ci ricordiamo o forse non ce lo ricordiamo abbastanza, già più quelli che sono stati gli anni della pandemia in cui appunto l'utilizzo degli spazi aperti al posto degli spazi chiusi era anche un fattore in qualche modo riducente i rischi del contagio e quindi si permetteva una maggiore libertà di circolazione, di movimento e di incontro. Quindi il fatto che la Pasqua e il weekend pasquale inaugurasse in qualche modo la stagione estiva è stato anche negli anni del Covid un elemento che ne ha permesso in qualche modo un exploit giornalistico legato appunto alle presenze in città. Però quest'anno certamente anche di più, perché insieme alla mobilità interna dei turisti che appunto da una città passano a un'altra, come ovviamente erano solo degli esempi quelli che ho fatto all'inizio del mio intervento, ma ci sono stati e c'è ad oggi anche il ritorno in grandissimi numeri dei turisti e delle turiste internazionali, per cui quest'anno si è registrato dei picchi che appunto i giornali sono andati a commentare e, ripeto, a festeggiare. Non c'è molte altre parole per dirlo. Tutto questo va insieme al ritocco che è arrivato da parte di Palazzo Vecchio delle tariffe, delle tasse di soggiorno, che sono state relativamente aumentate, anche se poi andrebbe guardato nel dettaglio quali sono stati gli aumenti e soprattutto in che maniera sono stati decisi. Sono state fatte alcune, diciamo, alcune eccezioni, alcune specifiche: chi lavora, chi non lavora, qual è il tempo entro il quale si considera un viaggio di lavoro. Insomma, si potrebbero andare a discutere e ridiscutere. Magari lo faremo, non dico di no, anche se questo tema poi ci interessa fino a un certo punto, anche perché appunto non è solamente l'incasso che se ne fa quello che porta a riflettere insomma su quelli che sono i flussi turistici. Però detto questo, c'è stato certamente questo picco sui giornali e è un tema delle cronache. Oltre a questo andrei a guardare e a scegliere qualche notizia, alcune che mi sono sembrate in qualche modo rilevanti, perlomeno per quello che è il nostro lavoro sulla città, che come dico sempre non ha caratteristiche né accademiche né è alla ricerca di una particolare coerenza. Però ci sono alcuni temi che sviluppiamo maggiormente, questo inevitabilmente anche perché nelle cronache si trova di tutto e a seconda di chi le guarda viene portato da una parte o da un'altra. Quello che è, diciamo, il mio lavoro, tra virgolette lavoro, è anche legato alle mie sensibilità, alle mie conoscenze o a quelle che sono, tra virgolette, i miei maggiori interessi. E appunto quello che voglio andare a guardare insieme a voi è, tra le tante notizie, una notizia che esce sul Corriere del 13 aprile e che parla del verde verticale che era stato, diciamo, costruito, installato, organizzato, fatto da Casa S.p.A. alle Piagge. Un'altra parete verde si è seccata, non ha retto al grande caldo. spiagge, l'edificio di Casa S.P.A. ricoperto 3 anni fa, ora le piante saranno sostituite. Nel mentre, nella stessa pagina, appunto, c'è l'occhiello sul bilancio di Pasqua, 12.000 visitatori nei musei civici, l'articolo dice così: un manto di arbusti arrampicanti morti troneggia sul lato di un palazzo di via Calabria, zona piagge. Fino alla scorsa estate il colpo d'occhio di verde era molto bello, spiegano amareggiati due signori che abitano nella strada. Purtroppo poi è tutto seccato. Il presidente del quartiere 5, Cristiano Balli, fa il punto: quell'installazione era presente da circa 3 anni. Sia la realizzazione che la manutenzione sono a carico di Casa S.P.A. Ci tiene evidentemente a mettere in evidenza che non è lui, non è il comune che ha speso quei soldi, insomma, diciamo così, o perlomeno non è il comune direttamente. È sempre stata rigogliosa, poi la scorsa estate le temperature altissime hanno compromesso la vegetazione, nonostante la presenza di un impianto di irrigazione. Insomma, dopo il recente smantellamento della parete verde, per modo di dire, alle murate, ecco che la città fa i conti con un altro fallimento sui giardini verticali. Casa S.P.A., continua Balli, sempre presidente del quartiere 5, provvederà a rifare la parete di via Calabria tra settembre e ottobre prossimi. Ecco, ci tiene sempre a dire che sarà sempre Casa S.P.A. a rifarla, come dire, l'hanno fatta loro e la ripagano loro, quindi insomma noi come quartiere, come comune, siamo tra virgolette assolti. C'era stata la speranza che il manto potesse riprendersi, ma così non è stato, tanto che sui social i residenti si sono lamentati dello sperpero di risorse, chiedendo addirittura agli attivisti di ultima generazione di venire qua alle piagge davanti a questo emblema del finto green. Ora vabbè, qui nell'articolo chissà cosa si è andati a cercare, comunque in sostanza quello che si doveva dire è già stato detto. Questo ennesimo fallimento, diciamo purtroppo, perché poi non è che fa piacere quando le piante si seccano, non fa neanche piacere e non interessa, e non siamo qui a dire che l'avevamo detto, che si sapeva, che era evidente che, però certamente questo tentativo, se, perlomeno secondo tentativo, quantomeno molto chiacchierato sui giornali, molto esposto dal punto di vista mediatico, di costruire queste pareti di verde verticale, che è stato tentato per la prima volta, come già stato detto nell'articolo, alle murate e che appunto è stato un monumento al secco, si ripete questo esperimento fallimentare compiuto da Casa S.P.A. nelle case popolari delle piagge. Noi appunto dico, non è che siamo qui a dire l'avevamo detto, ora vogliamo incassare le previsioni da Cassandre che avevamo fatto, perché non siamo neanche esperti, però certamente qualche riflessione su questa roba qua del verde verticale va fatta, perché i tentativi da parte dell'amministrazione sono stati diversi, sono stati annunciati altri interventi di questo genere, eppure insomma siamo già a due fallimenti, cose anche abbastanza brutte dal loro punto di vista, però nello stesso tempo il comune li rilancia con l'installazione delle nuove pareti sugli edifici pubblici, che vedranno la realizzazione di pergolati e verde pensile. Perseguiamo la finalità di favorire e promuovere il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e la riduzione dell'effetto isola di calore. Questo lo dice l'assessore all'ambiente Andrea Giorgio, e rilancia appunto con le nuove pareti. Nel dettaglio saranno realizzate presso l'ufficio statistica e toponomastica di via Baldovinetti, la biblioteca nuova di via Chiusi all'Isolotto, il punto anagrafe di via Bini, l'ufficio segreteria generale affari istituzionali di via Perfetti Ricasoli, la scuola di Santa Maria a Coverciano, la scuola primaria dell'infanzia Benedetto da Rovezzano, gli asili nido Strigonella e Dragoncello, la scuola dell'infanzia Pertini, la scuola dell'infanzia Cardo Lorenzini, il nido Trifoglio Piccolo Naviglio, la scuola dell'infanzia Leon Cavallo e l'Itis da Vinci. Insomma, le ho lette tutte nell'elenco. Questo, alcuni di voi magari hanno qualche bambino e lavorano nelle scuole che sono state elencate, negli edifici pubblici che sono stati elencati, e si rendono conto, li ho letti apposta, di quelle che sono poi le metrature quadrate, le situazioni nelle quali questo verde verticale andrà posizionato. Credo appunto che siano per lo più elementi del cosiddetto greenwashing, e non mi discosterei troppo dai commenti che hanno fatto alcuni residenti, che saranno stati pescati sui loro social dal giornalista del del Corriere Fiorentino nel dire che appunto fanno parte di una politica che è più d'immagine che non di sostanza. Si va a mettere il verde verticale con quello che costa, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista delle manutenzioni, perché quando ne abbiamo parlato per questa appunto la stessa installazione di cui oggi si commenta il fallimento e il fatto che sia seccata, si era messo in evidenza come le manutenzioni fossero necessarie e operate attraverso dei carrelli elevatori, con degli operai, con dei motori che devono essere azionati, quindi anche dal punto di vista, diciamo, della loro manutenzione e del loro mantenimento sono a impatto zero fino a un certo punto. Se poi a questo famoso impatto zero ci dobbiamo aggiungere il fatto che si seccano una volta ogni 2 anni e devono essere tolte tutte, ripiantate tutte, fatte ricrescere un'altra volta, credo veramente che il bilancio complessivo di questa operazione sia ben più che in perdita. Eppure il comune le rilancia e nella stessa diciamo modalità, o va in coerenza, non si può non segnalare come avrebbe senso, visto anche la difficoltà di creare pareti di questo genere, separare probabilmente i due momenti, no? Da una parte la questione dell'efficientamento energetico, dell'isolamento termico o acustico che sia, e dall'altra parte quella invece del mantenimento del verde, anche perché nei bilanci poi diciamo urbanistici questo verde verticale si ha la pretesa di calcolarlo come spazio verde, come verde urbano, quando in realtà questo verde è un verde solo di corredo, perché dal punto di vista della fruizione popolare, della fruizione pubblica, non ne ha nessuna, visto che appunto è verticale, quindi non è un verde calpestabile, non sono aree verdi, non sono aree gioco, non ci si può né camminare né fare fitness, non ci si può portare bambini, non ci si può portare gli animali, quindi di fatto è un verde del tutto inutilizzato. Si ha la pretesa di metterlo per verticale quando ha grandi difficoltà anche solo a far sopravvivere le piante, però con questo ci si vuole in qualche modo sciacquare la coscienza e probabilmente anche far percepire alla popolazione un impegno a difesa e a mantenimento del verde che invece viene negato laddove si vanno a tagliare gli alberi, laddove si continua a infrastrutturare il territorio e la città con infrastrutture che per la loro stessa natura e per le loro stesse dimensioni vanno a confliggere con le alberature storiche. Si levano magari pini che hanno 200 o 300 anni per piantare degli arbusti che a malapena sopravvivono 2 o 3 anni. È chiaro che di fronte alla foto di questa parete secca è anche facile dire quello che sto dicendo, più difficile invece è trovare delle formule in qualche modo vincenti nel mantenimento del verde, ma tra queste formule vincenti sicuramente c'è anche quella della manutenzione e della spesa per la manutenzione. Abbiamo visto in queste settimane, in questi mesi, anche i crolli dentro i giardini delle scuole di alcuni alberi, che evidentemente fanno pensare che la spesa del Comune di Firenze per la manutenzione del verde è ben poca. E quindi nel mentre si festeggia gli introiti con le nuove tasse di soggiorno aumentate da Palazzo Vecchio, forse sarebbe il caso se si pensasse a una maggiore spesa per la manutenzione del verde che già c'è, se ci fosse un ripensamento su progetti di questo genere e se invece ci fosse una maggiore attenzione a quel verde che c'è, alle piante che sono riuscite a diventare adulte e a farle durare laddove appunto hanno preso. Mi fermerei qui in questo appunto spunto, diciamo, di vena polemica su questa vicenda del verde, che comunque per quanto marginale possa essere, proprio perché si parla di metrature abbastanza irrisorie, dal punto di vista invece, diciamo, dell'opinione pubblica o della costruzione di un discorso pubblico o di un'immagine green della città, sono elementi che poi l'amministrazione e coloro che gli fanno da amplificatore ne fanno appunto largo uso per andare poi a partecipare a quelle iniziative, a quei consessi dove si giocano questi elementi come carte da gioco e ci permettono di andare a dire che Firenze è la prima nel mondo, è la prima in Europa, è la prima in Italia, è in classifica per, gareggia per, perché c'è questa grande attenzione all'ambiente che onestamente da abitanti e lavoratori della città non vediamo e che insomma, per l'ennesima volta è andata incontro a un fallimento. Facciamo una prima pausa musicale e poi torniamo torniamo a parlare male dell'amministrazione comunale.
Lo sappiamo tutti, non è vero? Ma non li ho fatti marciare per deriderli. Li ho fatti marciare per illustrare la questione del conformismo, la difficoltà di mantenere le proprie convinzioni di fronte
agli... Sarebbe forse un po' più facile se io pensassi lo stesso che pensi te. Se ogni storia avesse un happy end, senti me. Vengo da un posto freddo, dove ho imparato che sei libero solo se lotti per ciò che hai dentro. Sguardo loco, rischio toto, non ti quoto. Evito stronzi omologati come robot. Basta pose, basta foto, memi, basta poco per ripigliare il tempo come Momo. Sta testa è dura come acciaio, spirito marinaio. Le mani fredde e il cuore caldo come a gennaio. Lotterò per ciò che credo come un avvaio. Pazienza se la vita sarà un calvario. Troppi ignoranti e fede, nuovi giudizi e pene. Più cerco indizi, più scopro, più so di non sapere. Ste ferite sono il prezzo della libertà. Quindi non venirmi a dire mai come che si fa.
Pensavi fosse tutto come programmavi. Tutti amici, tutti uniti, in fila fate i bravi. Né buoni né cattivi, ci vogliono schiavi. Diventi una minaccia quando non ti adegui. Pensavi fosse tutto come programmavi. Tutti amici, tutti uniti, in fila fate i bravi. Né buoni né cattivi, ci vogliono schiavi. Diventi una minaccia se poi non ti adegui.
Come ha detto Frost, due strade trovai nel bosco e io scelsi quella meno battuta. Ed è per questo che sono diverso, diverso.
Non serve 007 nemmeno la CIA per dirti quella striscia bianca in cielo cosa sia. Vogliono i soldi tuoi e fidati li avranno. Quando poi tra qualche anno spenderai denaro in farmacia, corri a votare ma prima devi leggere. Informati su come far valere queste tessere. Per me non è così, sta storia non può reggere. Davvero vi pensate di decidere chi eleggere? Un gigantesco Truman Show sotto il vero cielo. E tu non sei lo spettatore ma il protagonista scemo. Bisogna porsi più domande, omologarsi meno. Liberi di muoverci ma gabbie di veleno. Non temo il cambiamento purché resti positivo. Ragiono con la testa mia ed è così che vivo. La fila l'ho sempre saltata fin da ragazzino. Ogni tua scelta è un punto fermo e resta decisivo.
Pensavi fosse tutto come programmavi. Tutti amici, tutti uniti, in fila fate i bravi. Né buoni né cattivi, ci vogliono schiavi. Diventi una minaccia quando non ti adegui. Pensavi fosse tutto come programmavi. Tutti amici, tutti uniti, in fila fate i bravi. Né buoni né cattivi, ci vogliono schiavi. Diventi una minaccia se poi non ti adegui. Distruggo la barriera del tuo qualunquismo, edificata su cinismo ed opportunismo. Soldati in fila indiano, orgoglio fatto a pezzi. Eseguono ma rinnegano loro stessi. Paura toglie l'aria, tensione taglia l'aria. Stessi sguardi, stessi gesti, stessa traiettoria. Tutti schiavi della stessa ipocrisia. Cambiano pelle a seconda di cosa conviene, di chi sia. Sei nato per lasciare il segno, non per sopportare. Alza la testa, grida basta, non puoi continuare. Puoi fingere con gli altri, non con te stesso. Cerca di farlo in fretta, il futuro è qui adesso. Controcorrente mina dentro il sistema. Mai piegata la schiena, mando in pezzi il tuo schema. Infiltrato come Brasco ma non è mafia. L'alimenti con i sogni come fantasia.
Pensavi fosse tutto come programmavi. Tutti amici, tutti uniti, in fila fate i bravi. Né buoni né cattivi, ci vogliono schiavi. Diventi una minaccia quando non ti adegui. Pensavi fosse tutto come programmavi. Tutti amici, tutti uniti, in fila fate i bravi. Né buoni né cattivi, ci vogliono schiavi. Diventi una minaccia se poi non ti adegui.
Eccoci, rientriamo in voce. Vi ho lasciato con uno dei pezzi della raccolta Dead Poets di DJ Fast Cat e rientriamo appunto sempre sulla stampa rassegnata di Radio Wombat. Ciao, per chi ci ascolta adesso, che si è collegato diciamo in ritardo sulla trasmissione, la può tranquillamente andare a riascoltare tutto. Abbiamo aperto commentando una notizia, una delle tante seccature, diciamo così, in questo caso letteralmente una seccatura, perché si parlava delle piante del verde verticale che si è seccato su uno dei palazzi in cui Casa SPA lo aveva installato alcuni anni fa alle piagge. Continuiamo a guardare le cronache locali, vado a leggere insieme a voi un'altra notizia che non fa molto clamore, sempre dal Corriere Fiorentino del 13 aprile del 2023, ma che mi interessa perché in qualche modo è legata, connessa o potrebbe esserlo a quelle che sono le vicende del centro sociale Next Emerson e a una delle operazioni immobiliari che potrebbero essere dal punto di vista delle metrature quadrate più significative per quanto riguarda ancora il perimetro della città di Firenze, propriamente il comune, perché a Castello si trova ancora un ex produttivo dismesso che è l'area ex Cerdec e che sembrerebbe interessata da un progetto di diciamo di trasformazione da ex produttivo a insediativo residenziale. Su questo pendono ancora le questioni legate alla bonifica dei terreni, perché in quell'area si producevano vernici facendo uso di metalli pesanti, cosa che, come è spesso è successo, ha dato il via ad una serie di problemi di compatibilità con l'abitato e i dintorni, tant'è che, per chi conosce la città, e credo tra gli ascoltatori e le ascoltatrici, probabilmente stiamo nominando delle situazioni, delle realtà anche in qualche modo note e conosciute, l'occupazione del movimento di lotta per la casa, il cosiddetto asilo, era un asilo in via Reginaldo Giuliani e è stato dismesso proprio per la vicinanza con questa fabbrica che produceva appunto vernici e quindi potenzialmente con rischi di inquinamento e di impatto sul circondario. Bene, comunque, nonostante questa vicenda che è ancora in sospeso, è ancora sotto indagine da parte dell'ARPAT, c'è questo progetto di trasformazione a scopo residenziale di quest'area significativa dal punto di vista delle metrature quadrate. Quest'area si trova accanto alla Seves, ex Seves, che oggi è stata di fatto già sede della Leo France, che si avvia a una vera e propria inaugurazione. Una realtà produttiva che insiste nella zona di via Sestese Castello, anche dall'altra parte di via Sestese, come sa chi ci lavora, e sono centinaia, insomma, i lavoratori e le lavoratrici di questa azienda che è legata all'indotto, diciamo, della moda, dell'alta moda, attraverso le sue produzioni cerniere, dettagli di questo genere. Comunque, insomma, questo è quello che succede a Castello, e quindi gli aspetti legati appunto alle trasformazioni sono notevoli. Come sempre, collegato al tema delle trasformazioni, c'è anche la questione del paesaggio, dell'impatto che le trasformazioni possono avere sul paesaggio. Ho fatto questa lunga premessa sul quartiere di Castello e sull'area ex Cerdec per andare a guardare questa notiziola, che invece parla apparentemente di un altro capitolo, che è quello del fotovoltaico. Qualcuno se lo ricorderà, perché lo avevamo già commentato, sempre all'interno della stessa cornice e sempre più o meno con la stessa insistenza rispetto al paesaggio e alle trasformazioni. Si era annunciata da parte della giunta, con tanto di assemblea nel quartiere tenuta al Circolo delle Tre Pietre, il fatto che c'era da parte della giunta comunale fiorentina la volontà di semplificare l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici nella zona appunto di Castello. Ad oggi la notizia è: fotovoltaico, voto favorevole alla variante semplificata per Castello. La maggioranza e il Movimento 5 Stelle, che alla maggioranza non è, ma evidentemente era d'accordo, hanno detto sì nelle commissioni alla variante che semplifica l'installazione dei pannelli fotovoltaici e che ha tolto il no della sovrintendenza alla zona di Castello, circostante le ville Medice. Ma la sovrintendenza avrà l'ultima parola, perché serve l'autorizzazione paesaggistica. E il sindaco Nardella, che ha preso le deleghe dell'ex assessora Cecilia Del Re, ha partecipato alle commissioni seguendo i lavori assieme all'assessore all'ambiente Andrea Giorgio. Ancora una volta Andrea Giorgio, ormai parla sempre lui, ma di questo dipende anche da me, che seleziono le notizie che in qualche modo lo riguardano. La variante, dice Andrea Giorgio, introduce una forte semplificazione, fermo restando il no ai pannelli nel centro UNESCO, ha spiegato Nardella. Poi il sindaco ha aperto alle richieste di Alessandro Draghi di Fratelli d'Italia di riconsiderare il no in centro quando saranno disponibili a prezzi accessibili le tegole rosse fotovoltaiche. Questo è un po' appunto il tema. Io direi che per certi aspetti non possiamo che essere contenti di semplificazioni che riguardano l'installazione di pannelli fotovoltaici, e anche per certi versi il fatto che non ci sia un'opposizione tout court giocata e che gira intorno al tema del paesaggio e dell'impatto anche visivo e della bellezza dei pannelli fotovoltaici. Questo fa per certi aspetti anche piacere. Quello che appunto non vorrei, non voglio dare letture eccessivamente complottiste, è che questa vicenda legata a Castello possa poi essere il cavallo di Troia per trasformazioni di altro genere. Chiaramente chiunque di voi potrebbe dire: ma via via, cosa c'entrano i pannelli con le residenze al posto di un ex produttivo? effettivamente non c'entra niente, il legame non è diretto, ma cominciare a tra virgolette attaccare le decisioni della sovrintendenza e l'idea della tutela paesaggistica può diventare anche un cavallo di Troia per operazioni di altro genere. Come ho detto, io non sono assolutamente contrario alla semplificazione per l'installazione di pannelli, anzi mi fa anche piacere, mi fa piacere soprattutto dal punto di vista, diciamo, di una diffusione della produzione di energia elettrica e della possibilità che questa produzione di energia elettrica sia appunto diffusa e in qualche modo in mano ai cittadini. Il quartiere di Castello, come si sa, è caratterizzato proprio per la sua conformazione urbana e urbanistica da terratetto, quindi è possibile che le persone siano possessori diretti dei tetti sui quali verrebbero installati i pannelli. Speriamo appunto che la cosa non si trasformi in una trappola e che invece possa essere una risorsa per la riconversione ecologica, e ne parliamo tanto spesso, e che sia vada perlomeno il più possibile di pari passo con la giustizia sociale e ambientale e climatica. Interessante l'ultimo passaggio, dove si fa vedere come anche Fratelli d'Italia sia sensibile, diciamo così, ai temi dell'ambiente. Credo piuttosto che le motivazioni di Alessandro Draghi e di Fratelli d'Italia nel chiedere una eventuale sospensiva quando ci saranno le famose tegole rosse fotovoltaiche sia più legata all'idea di un abbattimento dei costi che non a quelle di una transizione o riconversione ecologica, di cui sicuramente il suo partito, visto quello che sta interpretando e gli interessi di cui si è fatto alfiere in Parlamento, non penso proprio che siano appunto i suoi e i loro interessi. Comunque questa è la notizia, come ho detto, da interconnettere con quello che succede dal punto di vista delle trasformazioni urbanistiche di ciò che rimane dell'ex produttivo. Bene, bene, giriamo pagina, cambiamo capitolo, appunto non andiamo troppo più in là perché resto sul Corriere del 13 aprile, vado a leggervi, a commentare per quello che mi riesce una notizia che è stata data anche, ho visto anche sulla Repubblica, insomma la prendo qui dal Corriere visto che c'avevo questo giornale sotto mano. La notizia mi pare interessante per una serie di cose. Dal PNRR 60 milioni per la sicurezza dei fiumi. Per l'Arno, barriere di metallo anti-esondazione in centro a Firenze. Gli interventi previsti. Poi c'è una foto dove, tanto per cambiare, c'è Gianni che guarda un fiume, sulla riva il presidente della regione durante un sopralluogo. Non sembrerebbe essere l'Arno. Comunque, quello che mi interessa per certi aspetti di più è appunto questo il contenuto già nel titolo: le barriere di metallo anti-esondazione in centro a Firenze. Per certi versi un po' può stupire, visto che si sta parlando continuamente di siccità, eppure si va a mettere, o comunque ora lo guardiamo meglio nell'articolo, si va a fare un lavoro di messa in sicurezza dell'Arno, soprattutto per quanto riguarda il centro della città. Che succede? Vediamo un po', per quanto riguarda l'Arno, scusate, sono a metà dell'articolo, gli interventi si divideranno in due tipologie. Nel tratto cittadino a monte di Ponte Vecchio saranno innalzati gli argini del fiume con opere di contenimento strutturale, cioè fisse, poi abbellite con fioriere. Qui lasciamo perdere, visto che abbiamo da poco commentato il verde verticale che fine ha fatto, immaginiamo queste fioriere che poi andranno continuamente mantenute. Comunque va bene, ora qui non entriamo, diciamo, in stupide bagarre. Ringhiere in acciaio Corten per integrarle al meglio nel contesto del centro fiorentino. Quindi, per quanto riguarda appunto il tratto che è a monte del Ponte Vecchio, si parla di queste barriere metalliche fisse strutturali. Dove non è possibile, saranno invece rialzati gli argini con opere mobili, che ogni volta potranno essere installati in 8 ore di fronte ad una allerta meteo preoccupante e in caso di pericolo alluvione. Si tratta di barriere di metallo che in gran parte saranno collocate nel tratto tra Piazza Ferrucci al Ponte Vecchio, superato quindi un vecchio progetto del 2015 che prevedeva strutture gonfiabili. Ora, fermo restando che si sta parlando di appunto di un articolo giornalistico e quindi può essere l'ennesima sparata intorno al PNRR, intorno a questi milioni, intorno a quello che deve succedere, all'infrastrutturazione, quindi mettendo le mani avanti su tutto questo, ma questo d'altronde vale per ogni notizia che noi andiamo a commentare. D'altronde questo è la, tra virgolette, mission della mia, della nostra trasmissione, quindi questo lo sappiamo già. Detto questo, mi pare comunque appunto interessante. Non stupisce che se c'è una qualche forma di preoccupazione per quanto riguarda la sicurezza idrica, idrogeologica, idraulica del territorio sia concentrata nel centro storico, quindi se ci saranno dei rischi di alluvione, dei rischi di esondazione, la città va a proteggere essenzialmente gli affari, e quando si parla di affari si parla della Firenze turistica e quindi del contesto del centro cittadino. Questo per tante ragioni è giusto, nello stesso tempo sbagliato. È giusto perché chiaramente nei monumenti, nelle opere d'arte, nella Biblioteca Nazionale, con tutto ciò che contiene in termini di conservazione storica, c'è un patrimonio dell'umanità, c'è un patrimonio culturale, e questo è giusto preservarlo, e questo va bene, va da sé, non c'è bisogno di ribadirlo. Dall'altra parte non possiamo nasconderci che se ci sono delle preoccupazioni rispetto al centro cittadino sono anche legate ai profitti che questa cultura, che questo patrimonio artistico e culturale genera per i tanti operatori che se la sono spartiti e continuano a spartirsela. Se ci sarà, insomma, però questa notizia fa anche riflettere, appunto, nonostante si parli molto di siccità, ci conferma che una delle caratteristiche principali delle trasformazioni meteorologiche e climatiche che stiamo vivendo è proprio la cosiddetta instabilità. Quindi non sappiamo bene che succederà, si sa, e gli operatori, coloro che riflettono intorno alle trasformazioni e ai dati che ci vengono forniti negli ultimi anni, ci sembrano dirci che la tendenza è quella a una maggiore siccità, quindi pioverà meno. Però la distribuzione nell'arco dell'anno e delle annate delle piogge è irregolare ed è caratterizzata anche da momenti di grosso picco. Quindi evidentemente le preoccupazioni legate alle possibili esondazioni dell'Arno ci sono. Non sono solo il tentativo di colmare attraverso l'occasione del PNRR a vecchie carenze e ad opere che probabilmente andavano già fatte e non sono mai state fatte, tant'è che anche l'articolo cita un progetto superato del 2015, quindi se c'era un progetto del 2015 vuol dire che già nel 2015 ci si era preoccupati di mettere in sicurezza o comunque di pensare alla possibilità di esondazioni dell'Arno nella zona del centro. Era il 2015, siamo al 2023, sono già passati 8 anni. Se nel 2015 c'era un progetto, è pensabile che già nel 2010 o forse anche nel 2005 qualcuno se ne fosse giustamente preoccupato. Quindi si sta parlando di un ritardo di 10-15 anni su preoccupazioni che già c'erano. Quindi evidentemente quando si dice che la politica e l'economia in questo senso sono in ritardo rispetto a quelle che sono le indicazioni e gli orientamenti che la scienza e gli scienziati, perlomeno quello che è più avvalorato e supportato da dati, ci dice, questo è quanto. Quindi c'è 10 anni, almeno 10 anni di ritardo rispetto a questo, perché si parla di cogliere questa occasione del PNRR, però siamo al 2023, c'era un progetto del 2015, fermandoci anche al dato del 2015, pensiamo che siamo al 2023, quasi 2024, il completamento di questa serie di infrastrutture, se va bene, saremo nel 2025, quindi c'è già 10 anni rispetto al progetto del 2015 che prevedeva dei gonfiabili. Qui invece siamo a barriere di metallo. Comunque, insomma, quello che volevo andare a dire su questo è che evidentemente se ci sono queste preoccupazioni e si pensa di infrastrutturare il centro cittadino con queste barriere di metallo, il rischio delle esondazioni esiste, e se questo rischio di esondazioni ci porta più o meno sensatamente a proteggere il centro cittadino, mi domando cosa invece si aspetti dal punto di vista della regione e del governo dei territori a buttare un occhio anche su quello che è il territorio della Piana Fiorentina, dove la cementificazione, quindi l'impermeabilizzazione dei suoli, che quindi aumenta il rischio chiaramente di esondazione dei fiumi o dei canali o degli scolmatori, visto che se i terreni sono più impermeabilizzati l'acqua si concentrerà su quelli che sono i terreni o i letti di scorrimento che che ci sono, insomma, quindi chiaramente questo è indicato come un fattore di rischio. Si pensa a proteggere il centro, ma sulla piana fiorentina si continua a pensare e a progettare opere, si continua a pensare di sottrarre suolo con lo sviluppo delle tranvie, perché d'altronde anche questo è un aspetto che va segnalato, quindi sarà un mezzo che dal punto di vista della mobilità è, diciamo, ecologico, è sì un mezzo e un trasporto pubblico, il che è meglio del trasporto privato. Ma nello stesso tempo, in quanto a tipologia di scelta di trasporto pubblico, prevede una soletta di cemento che non è cosa da poco per quanto riguarda tutto il suo tragitto. Sono discutibili anche le tratte, perlomeno quella in direzione Sesto è fortemente discutibile, quella che dovrebbe andare verso Campi si affianca per gran parte del suo tragitto alla ferrovia, quindi per certi aspetti non si capisce perché non utilizzare la ferrovia che già c'è, facendola percorrere da treni e carrozze da usare come metropolitane di superficie, come da tempo si dice. Ci sono le strade già fatte sulle quali ad oggi potrebbero veicolare e circolare dei bus alimentati elettricamente, senza bisogno né di fili né di paleria, perché ad oggi le tecnologie sulle batterie questo lo permettono, quindi la tranvia da questo punto di vista risulta un mezzo in effetti obsoleto, per quanto possa essere gradito o venduto come un'avanguardia della mobilità sostenibile dal Partito Democratico e da coloro che gli fanno il filo, senza mettere bene in evidenza, cosa che invece credo andrebbe fatta, come di questo mezzo siano i primi promotori proprio RATP e Autolinee Toscane, a cui è stato dato l'appalto per tutto il trasporto pubblico locale della regione toscana. Quindi, insomma, ho detto tranvia. Potremmo dire ovviamente anche aeroporto, perché una barriera che diventa anche una barriera alla regimazione e a quello che è il reticolo delle acque della piana, di 2200 metri con la nuova pista, con più tutto quello che dovrebbe essere il nuovo terminal e la cementificazione conseguente. E le previsioni per la nuova cementificazione, per le nuove costruzioni, sia per quanto riguarda la zona del polo scientifico, sia per quanto riguarda le abitazioni, edifici a scopo residenziale, il commerciale, la struttura, la grande struttura di vendita che dovrebbe ospitare la Coop nella circonvallazione sud a Campi. Questi sono alcuni esempi. Buttiamoci dentro purtroppo anche la questione dello stadio, perché è tornata fuori legata alla possibilità che con il PNRR restino fuori i fondi per la ristrutturazione del Franchi, e quindi torna fuori l'ipotesi dello stadio a Campi Bisenzio. Insomma, si continua nella piana fiorentina, quindi in quel quadrante appartenente, diciamo, alla periferia ovest fiorentina, il comune di Campi, il comune di Sesto, a prevedere opere e infrastrutture che comportano e hanno come conseguenza non trascurabile il consumo di suolo. Questo è per dire che se ci si preoccupa giustamente di difendere il centro, non meno giusto mi sembrerebbe proteggere le popolazioni che vivono nella piana e che, tra l'altro, proprio per la distribuzione geografica e anche per la cosiddetta segregazione urbanistica data e dovuta ai costi, sono anche comuni ad oggi più popolosi di questa provincia e dell'area metropolitana. Questo per andare, diciamo, a negare o comunque a mettere in discussione le dichiarazioni che aprono lo stesso articolo. In Toscana sono pronti a partire entro i primi mesi del prossimo anno 23 progetti per la difesa del suolo, grazie a 60 milioni assegnati tramite il PNRR. Interventi, spiega l'assessora regionale Monia Monni, scelti anche per la possibilità di essere messi a cantiere immediatamente. Quindi, insomma, ecco, siamo ancora qui. Probabilmente quello che muove la politica toscana, più che essere vere e serie preoccupazioni di adattamento a quelli che sono i mutamenti climatici in corso, si parla forse più che altro di voler mettere le mani su questi 60 milioni che sono assegnati al PNRR, vanno presi, prendiamoli, facciamoci qualche cosa e poi arrivederci e grazie. Quando è che si penserà seriamente a difendere il territorio e la popolazione che c'è? Questa è la domanda con cui andrei a chiudere su questo capitolo e su questa notizia. Vado infine a cambiare anche il giornale, guardo La Repubblica di mercoledì 12 di aprile, dove su una spalletta della destra della prima pagina compare un articolo che ci porta in qualche modo in una questione che è da sempre aperta sui nostri territori, ed è quella dei CPR, centri di permanenza per i rimpatri, oppure centri di identificazione ed espulsione, centri di permanenza temporanea. Hanno cambiato negli anni molti nomi, da quella che era stata la loro introduzione e nascita, prima con la legge Turco-Napolitano e poi Bossi-Fini. Oggi sono, insomma, centri di permanenza per i rimpatri. Questa è la definizione ed è quello, appunto, la sigla, che è CPR. Lo dico perché, insomma, non si faccia confusione, perché a volte si leggono le cose così e non si capisce bene nemmeno di ciò di cui si parla. Questo non per voi che ascoltate o per noi che leggiamo i giornali, ma al contrario, per chi li scrive. Comunque, insomma, diciamo che sono terminologie, sono sigle che sono un po' entrate nelle nostre orecchie ormai da tempo. Si cominciò con i CPT e ora sono CPR, quindi l'idea è quella, già nel nome, della permanenza per il rimpatrio. Poi i tempi di questi rimpatri vanno tutti sempre verificati, poi la tipologia delle persone, le categorie, le ragioni per le quali ci si finisce vanno anche queste sempre tutte viste, e siamo molto molto lontani dalle retoriche e dalle narrazioni del contenimento della criminalità e della delinquenza. Siamo agli arresti amministrativi per reati che, se li vogliamo chiamare reati, semplicemente il fatto di non essere riconosciuti come cittadini e di non essere ben visti e graditi, diciamo, nei paesi ospitanti. Questa è la banale realtà dei migranti, degli immigrati, o di coloro che anche semplicemente vorrebbero solamente transitare per alcuni paesi, tra questi per esempio l'Italia, e che poi invece ci vengono trattenuti e qui ci restano. Comunque l'articolo, appunto, dice: Nardella non si allinea a Schlein, sì al CPR. CPR Nardella non si allinea al secco no schleiniano. Io ho sempre mantenuto la posizione di chiedere allo Stato un impegno vero e concreto per l'accompagnamento al confine e il conseguente rimpatrio di immigrati irregolari che delinquono, dice il sindaco, proprio nel giorno in cui il governo Meloni vara lo stato d'emergenza sui migranti, manovra che agevolerà la creazione di nuovi centri per il rimpatrio. E rispetto alle posizioni dei nuovi vertici PD, compreso il segretario toscano Fossi, è un segnale divergente. Quindi, insomma, che succede? La Meloni vara lo stato d'emergenza, tanto per cambiare, ogni pochino se ne vara uno di stati d'emergenza. Ora si è varato lo stato di emergenza sui migranti, come se, appunto, fosse quello e questo uno dei capitoli che dovrebbero preoccupare gli italiani. Ma d'altronde, se coloro che hanno ancora deciso di andare a votare hanno scelto in maggioranza questi sovranisti in salsa fascistoide, questi sono purtroppo i risultati. Le grandi domande chiaramente non le facciamo per coloro che li hanno votati, ma eventualmente per quelli che non ci sono andati a votare o che giustamente anche non si sono sentiti rappresentati da quello che era o che è lo scenario e l'offerta politica sul terreno della rappresentanza. Però, insomma, i problemi ce li abbiamo, perché adesso governano questi e ne inventano di tutti i colori, compresa l'emergenza migranti, che semplicemente, appunto, come tante altre boutade, serve poi a coprire e ad agevolare le manovre che più gli interessano. In questo caso serve ad agevolare la costruzione di nuovi CPR, e la diatriba, la questione, la polemica e l'iniziativa arriva e piove anche in Toscana. È successo varie volte, abbiamo partecipato anche negli anni passati, direi a questo punto possiamo dire nei decenni scorsi, a mantenere la Toscana come uno spazio dove non ci fossero i centri di permanenza temporanea, dove non ci fossero i CIE, dove la detenzione amministrativa per i migranti ce la potessimo risparmiare, anche se poi comunque sottoposti alle leggi dello Stato, sottoposti a tutto quello che d'altronde succedeva dal punto di vista legislativo su questo terreno, anche la Toscana ha partecipato alle espulsioni, agli accompagnamenti, allo smistamento in altre strutture, e quindi insomma di fatto non si è sottratta o non ha segnato una discontinuità così importante come in molti nei movimenti avremmo voluto e desiderato. Però fino a qui in qualche modo qualcosa è stato ottenuto e qualche così di diversità, diciamo così, è stata ottenuta rispetto ad altre regioni. Ora si torna a parlarne, quindi che succede? Succede che la Schlein, la Elly Schlein, nuova segretaria del Partito Democratico, dice no. Il giornale dice che c'è un secco no, io questo no vorrei vedere e vorrò vedere fino a che punto è e sarà secco. Comunque, fermo restando che la Schlein abbia detto di no, e che di no abbia detto anche Fossi, che è il vertice del Partito Democratico in Toscana di corrente schleiniana, invece Nardella dice sì, e dopo aver detto sì dice anche che io non sono affezionato a uno strumento in particolare, né lo difendo in via ideologica, ma pongo un tema a cui bisogna dare una soluzione. Se ci sono strumenti efficaci come CPR, che non comportano alcun tipo di violazione di diritti umani, che vengono avanzati, proposti, è perché noi sindaci abbiamo nelle nostre città un problema serio, insiste Nardella. Quindi insomma qui c'è poi una, come dire, un esempio di tecnicismo e di tecnocrazia al governo, per cui non c'è un problema politico ma c'è un problema serio, che sarebbe quello dei migranti nelle nostre città. Noi questo problema serio ce l'abbiamo, e se c'è una soluzione semplice tecnicamente efficace come quella dei CPR, che vengono proposti, avanzati e forse voleva dire anche pagati e finanziati e mantenuti, perché dire di no? D'altronde non si viola nessun diritto umano, soprattutto non si violano i diritti umani né del sindaco né dei politici che li propongono, né probabilmente di molti dei loro amici che li sostengono, che gli pagano le campagne elettorali e che fanno in modo che restino insediati nei posti di potere. Può darsi che se in questi CPR al contrario ci fossero detenuti loro, può darsi anche che qualche violazione dei diritti umani la vedrebbero e sarebbero capaci di chissà quanto parlarne. Invece è proposto come una soluzione tecnica, ma d'altronde anche questo dispositivo di voler discutere solo delle soluzioni è un dispositivo, è un argomento che va per la maggiore tra coloro che fanno finta di essere ideologizzati zero, cioè di non avere ideologie e di essere guidati solo dalla ragione, dalla razionalità e da diciamo analisi costi-benefici, come avevano in qualche modo tirato fuori questa categoria, o perlomeno l'ha resa celebre il Movimento 5 Stelle nella valutazione delle infrastrutture. E questo è quanto. Questo è quello che ha detto Nardella. Poi allarghiamo lo sguardo, perché se Nardella ha detto questo, dall'altra parte presidente della regione Eugenio Giani, che non è che propriamente ha dato contro a Nardella, però non ha detto neanche la stessa cosa. Giani dice no al CPR, ma decide il governo. E Nardella niente scontri nel PD, però bisogna affrontare il tema degli immigrati irregolari. Questo è invece un articolo del Corriere, come non ho detto, volevo solo mettere in evidenza che se Repubblica si è concentrata sulle parole del sindaco di Firenze, invece il Corriere ha riportato anche quelle di Giani, che appunto non dice propriamente no al CPR, perché dicendo che decide il governo è un po' come dire io vorrei ma non posso, io vorrei che non ci fosse il CPR ma se lo decide il governo io non mi posso sottrarre. E quindi si dà vita a una sorta di dialettica istituzionale dove la regione dice una cosa, il governo ne dice un'altra, e se quando gli comoda la regione cerca e chiede di assumere su di sé i poteri per fare diversamente a quello che dice il governo, quando invece le cose gli vanno bene si gioca facilmente a dare la responsabilità al governo senza chiedere poteri, diciamo, regionali che possano eventualmente anche permettere di adottare una linea, un orientamento sui propri territori che sia divergente da quello del governo. Quindi ecco che in sostanza i vertici di fatto istituzionali, Nardella come sindaco di Firenze e in qualche modo capofila e capolinea dell'area metropolitana, perché il comune, se non principale, comunque sì, insomma, è capofila, lo capiamo, è Firenze. Dall'altra parte, il presidente della regione, Eugenio Giani, nessuno dei due si esprime con contrarietà. In questo non c'è solo un aspetto deteriore rispetto a quello che dicono e pensano dell'immigrazione, perché si continua ad associare il termine immigrati a irregolarità, a delinquenza, a criminalità, cosa che appunto è del tutto farlocca, soprattutto quando si parla dei CPR, dei rimpatri, della detenzione, perché di fatto è amministrativa, legata alla mancanza della condizione di cittadinanza. Quindi qui non si sta parlando di punire dei reati. Se si punisce un reato è solo quello di immigrazione clandestina, cioè quello di non avere altra alternativa per migrare, per muoversi, per transitare o, diciamo, stabilirsi in un altro territorio senza la condizione di cittadinanza. Poi ci dovranno anche dire quali sono invece le modalità per un'immigrazione legale e con i crismi della legalità piuttosto che quelli dell'irregolarità. Comunque, insomma, non c'è solo questo, come dicevo, ma c'è anche il gioco politico all'interno di questo Partito Democratico, che evidentemente non gradisce la vittoria alle primarie della Schlein, che ogni qualvolta la Schlein dice una cosa e Fossi, come segretario toscano, la ribadisce, quindi esprimono un orientamento in qualche modo, tra virgolette, più a sinistra, e sulla tematica migratoria in qualche modo lo stanno facendo. Dall'altra parte subito i vertici, che invece vengono dall'esperienza del PD renziano, lo smentiscono e la smentiscono. Questo è un po' il gioco che c'è, e che anche su questa vicenda del CPR in Toscana si sta palesando. Direi che anche sta settimana diversi articoli li abbiamo guardati, li abbiamo letti, sono tante le questioni. Io mi scuso se a volte faccio un po' di confusione, ma insomma questo va un po' da sé. Credo che di cosine ne abbiamo dette. Ci sentiamo la prossima settimana, e dalla stampa rassegnata di Radio Wombat un grande ciao!